le ipotesi sulla mossa di Putin attesa per oggi, la vittoria di Sinn Féin in Irlanda del Nord e la possibilità che le Irlande si riuniscano davvero. L'Italia condannata per l'Ilva, le trivelle in Congo, l'indice di riparabilità in Francia, i finanziamenti europei all'idrogeno, quelli italiani agli autobus elettrici e infine, chiusura in bellezza, con le mascherine per mucche. Giusto due argomenti, insomma, in croce oggi. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 9 maggio 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata. L'Italia che cambia. Sigla. Oggi, dicevamo, è il 9 maggio e in Russia è una giornata importante. Ci sarà un'enorme parata militare per commemorare i 77 anni dalla vittoria sovietica sul nazismo. La parata in realtà c'è tutti gli anni ed è un'occasione molto sentita in Russia, ma quest'anno avviene in un'atmosfera decisamente diversa, perché la Russia, come sappiamo, è in guerra. Per ora Putin ha sempre parlato di operazione speciale, ma sono in parecchi a pensare che proprio l'occasione di questa festa nazionale sarà colta dal presidente russo perché non sappiamo esattamente per cosa, fino ad oggi pomeriggio probabilmente, insomma domani lo commenteremo, ma intanto possiamo fare delle ipotesi, perché è un gioco che piace un po' a tutti i giornalisti. E quindi ci sono vari articoli che hanno raccolto alcune ipotesi, da Repubblica al Post alla Stampa, e ve le metto qua in ordine sparso. La cornice di base è che nessuno sa esattamente cosa aspettarsi, ma tutto il mondo si aspetta, appunto, teme più che altro, che accadrà qualcosa. Una prima ipotesi è che Putin potrebbe annunciare la cosiddetta mobilitazione generale o guerra totale, ovvero un salto nel livello del conflitto. Un'operazione speciale, quale è dichiarata adesso, è un conflitto, infatti, che impegna solo una parte delle forze militari di un paese, mentre una guerra totale è, come si capisce dal nome, un conflitto che impegna tutto l'esercito, ma anche tutto il paese, tutti gli sforzi economici del paese, le persone stesse, tutto si rivolge verso un'economia e un obiettivo bellico. Tuttavia, secondo Repubblica, che riporta questa opzione, non sembrerebbe la più probabile, nel senso che sarebbe una sorta di ammissione di difficoltà fatta proprio nel giorno della vittoria, e quindi, secondo appunto alcuni analisti, non è l'ipotesi più probabile. Un'altra opzione è che invece Putin voglia annunciare qualche successo, ad esempio la presa di Kherson e o di Mariupol. L'amministrazione di Kherson, secondo molti, telecomandata in maniera abbastanza diretta da Mosca, proprio nelle ultime ore ha espresso la volontà di entrare a far parte a pieno titolo della Federazione Russa, e quindi potrebbe annunciare questa cosa ufficialmente, mentre Mariupol sembra un po' più difficile perché si continua a combattere attorno all'acciaieria di Azovstal, ma è anche più appetibile da un certo punto di vista, perché una sconfitta del battaglione Azov, appunto, asserragliato nell'acciaieria, potrebbe dare così modo a Putin di celebrare la sconfitta dei nuovi nazisti nel giorno in cui si celebra la sconfitta del nazismo da parte dell'Unione Sovietica. Infine, ultima ipotesi è che Putin annunci l'annessione del Donbass. Sempre secondo Repubblica, fonti del Cremlino ipotizzano persino una sorta di videocollegamento con i leader separatisti di Donetsk e Lugansk che invocherebbero l'annessione, cosa che poi verrebbe ufficializzata o comunque proposta con un referendum che si terrebbe il prossimo settembre. C'è anche chi, come la politologa Natalia Shavchukova, sostiene che Putin possa ripristinare all'interno di questo discorso emblemi e riferimenti sovietici per asserire che la Russia è l'erede diretta dell'Unione Sovietica e che quindi possa avere delle pretese sulla restaurazione del grande impero nei suoi confini del 91. E questo aprirebbe ovviamente un altro ulteriore scenario. Queste sono le principali ipotesi che stanno circolando. Oggi ne sapremo di più e domani lo commenteremo assieme. Intanto in Irlanda del Nord ha vinto le elezioni Sinn Féin, che è il partito di sinistra nazionalista che era la sponda politica dell'IRA negli anni 90 e che è un fermo sostenitore della riunificazione dell'Irlanda, delle due Irlande. È una notizia storica perché non era mai successo che un partito riunionista esprimesse il premier irlandese. Tuttavia, spiegare la situazione e anche i vari scenari è molto complicato in poche parole. Visto che oggi abbiamo tante notizie, mi limito a darvi la notizia e a dirvi che ci faremo una puntata dedicata perché. C'è questo sistema elettorale complicatissimo irlandese che si basa sugli accordi del Good Friday, il Venerdì Santo del 98. Ci sono due premier in Irlanda che governano con poteri identici e che devono mettersi d'accordo, e se si dimette uno cade anche l'altro. E in più tutta questa situazione ha degli intrecci molto forti con Brexit e le sorti della Gran Bretagna. Che è un'altra matassa intricata, per cui ecco, mettete la notizia nel cassetto e ne riparliamo molto presto. Tornando in Italia, anzi tornando all'Italia, il nostro paese è stato nuovamente condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul caso dell'ex Ilva di Taranto per non aver fatto niente per migliorare la situazione dal 2019 ad oggi. Ne parla Lifegate. Nel 2019 c'è stata la storica sentenza Cordella e altri in cui lo Stato italiano, chiamato in causa da 180 cittadini tarantini, era stato condannato per le violazioni dell'articolo 8, ovvero il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e dell'articolo 13, ovvero il diritto a un ricorso effettivo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, a causa delle emissioni inquinanti che l'acciaieria produceva e che erano responsabili di mettere a rischio la salute dei cittadini tarantini. Il nostro paese si era impegnato a mettere in atto un piano ambientale immediato di bonifica, cosa che però non è successa. E così alcuni operai dell'acciaieria hanno presentato un ricorso chiedendo un risarcimento per anche qui danni alla salute e il 5 maggio la Corte con quattro sentenze ha dato loro ragione affermando che il governo italiano appunto non ha fatto niente per migliorare la situazione. Si legge nella sentenza che le autorità nazionali italiane non hanno fornito informazioni precise circa l'effettiva attuazione del piano ambientale, elemento essenziale affinché il proseguimento del funzionamento dell'acciaieria non rappresenti un rischio per la salute. E quindi, insomma, la Corte si è espressa in maniera chiara e lo Stato italiano è stato nuovamente condannato. E della situazione dell'Ilva abbiamo parlato spesso, varie volte qui su Non Mi Rassegno, è sempre super importante seguire le evoluzioni di quel contesto delicatissimo, in particolarissimo nel nostro paese. Ecco, se anche lo Stato italiano si mettesse nell'ordine di idee di trovare soluzioni per il disastro ambientale che è stato fatto lì, ambientale, per la salute, per tutto, non sarebbe una cattiva idea. Ci spostiamo nel frattempo di qualche migliaio di chilometri perché nella Repubblica Democratica del Congo è stato dato il via alle assegnazioni delle licenze per l'estrazione petrolifera nell'area del bacino del fiume Congo, dove si trova la foresta pluviale più grande al mondo dopo quella amazzonica. Il che non è esattamente un'ottima idea. Le trivelle, ha detto il governo della Repubblica Democratica del Congo, permetteranno lo sviluppo delle comunità locali, cosa che per inciso le trivelle non lo hanno mai fatto, nel senso in genere hanno fatto il contrario, le hanno distrutte le comunità locali, arricchendo gente che vive da tutt'altra parte. E in più, in questo caso, è un doppio danno perché non solo si continua a estrarre petrolio, che è una delle cause principali della crisi climatica, quindi si continua a inquinare e a emettere anidride carbonica, ma si rischia di compromettere una delle ultime aree al mondo capace di assorbire più CO2 di quanto ne emetta, che sono appunto le foreste foresta pluviale della Repubblica Democratica del Congo. E come denunciato da Greenpeace, il provvedimento appunto avrà conseguenze catastrofiche per il clima globale e le comunità locali. Quindi c'è anche una lettera di Greenpeace al governo congolese per protestare e chiedere ufficialmente di ritirare le licenze, vediamo cosa succede, continuiamo a seguire ovviamente, però ecco, la notizia non è esattamente delle migliori. Va bene, spostiamoci invece in Francia per una notizia che va in una direzione opposta da un certo punto di vista, perché la Francia sta introducendo norme sempre più stringenti e interessanti sulla riparabilità. In questo caso sta per estendere l'utilizzo dell'indice di riparabilità, che è già in vigore dal gennaio 2021 per alcune categorie di prodotti come smartphone, TV, lavatrici, Adoblò e Tosaerba, ad altri elettrodomestici ulteriori come lavatrici a carica dall'alto, scusate, lavastoviglie, robot aspirapolvere, idropulitrici eccetera, eccetera. Insomma, c'è un elenco preciso, ma non ve li dico tutti, ma più o meno queste categorie qua. E l'indice di riparabilità è un indicatore che dice al consumatore, al cliente, a chi vuole acquistare un elettrodomestico, quanto è facile riparare quell'oggetto. Quindi ci sono tutta una serie di parametri, quindi quanto è facile reperire le informazioni, reperire i pezzi di ricambio, quanto costa. Tutte queste cose assieme compongono questo indice che poi in maniera semplice e immediata dà all'utente così la percezione di quanto sarà facile poi riparare quell'oggetto. Ed è un passetto in avanti in una direzione molto sensata perché è una misura importante per contrastare ad esempio l'obsolescenza programmata, spingere le aziende a fare oggetti più facilmente riparabili, spingere le persone a così indirizzare i loro acquisti verso questi tipi di oggetti. E così via. Il provvedimento, fra l'altro, rientra nella famosa e amplissima legge antispreco per un'economia circolare francese, molto interessante, devo dire. Magari anche qui approfondiamo meglio tutte le cose legate a questa legge, a questa normativa, in una puntata dedicata. Ok, intanto continua, la promozione dell'idrogeno in Europa, oltre che in Italia, come abbiamo visto qualche puntata fa. Nonostante si sia da poco scoperto appunto che l'idrogeno ha un effetto negativo sul clima molto forte. Come continua questa promozione in Europa? Continua con il commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, che ha firmato venerdì scorso una dichiarazione congiunta con 20 amministratori delegati delle principali industrie europee attivi nel mercato degli elettrolizzatori, che sono questi dispositivi necessari a fare l'elettrolisi, che è appunto fondamentalmente il procedimento attraverso cui si ottiene l'idrogeno scindendo molecole di acqua usando energia prodotta da energie rinnovabili, si spera se si tratta di idrogeno verde, comunque usando energia elettrica. E ha firmato questo accordo che impegna questi produttori a decuplicare la produzione da qui al 2025, passando da 1,75 gigawatt attuali a 17,5 in 3 anni. Quindi è un investimento molto forte, non è un investimento, però è una spinta molto forte. Come l'Unione Europea intende favorire il raggiungimento di questo risultato? Intende favorirlo con un quadro normativo di supporto, con un accesso al credito facilitato, la promozione di catene di approvvigionamento efficienti e così via. Il che anche qui non va proprio benissimo, perché appunto se fino a qualche tempo fa avevamo dei dubbi sull'idrogeno, adesso i dubbi si sono più o meno diradati, ma non in senso positivo. E quindi forse sarebbe il caso di rivedere queste strategie. Invece, riporta l'ANSA, il Ministero dello Sviluppo Economico italiano apre una nuova linea di incentivi per sostenere piani di investimento fino a 20 milioni di euro nella filiera degli autobus elettrici, per la quale sono disponibili incentivi per un ammontare di 300 milioni di euro stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. Lo rende noto il MISE, che pubblica appunto una nota in cui spiega che questa nuova linea di intervento è stata istituita con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e che le imprese che si occupano del settore, in particolare quelle della componentistica, potranno richiedere questi incentivi fra 1 milione e 20 milioni di euro, che sono più o meno il range stimato di spese ammissibili per intervenire in questo settore, che è sicuramente interessante. Parliamo di mobilità collettiva, quindi autobus elettrici, ed è una buona idea, diciamolo. Ultima notizia di oggi: so che stiamo sforando di tantissimo, ma non potevo non darlo. Hanno brevettato le mascherine per le mucche, non per il Covid, ma per il metano, perché i rutti delle mucche rappresentano una potente emissione di gas metano, che è un potentissimo gas climalteranti, il che assieme al gas che emettono anche dal foro che sta nella parte opposta della mucca, rendono questi animali particolarmente inquinanti dal punto di vista ambientale e climatico nello specifico. Perché, come vi dicevo, il metano è un gas che è molto dannoso per il clima e le mucche contribuiscono a circa il 14% del metano presente in atmosfera, secondo quanto riporta Grimmie. Ecco, la novità è che per ridurre l'impatto ambientale delle mucche e delle loro emissioni di metano, un'azienda che si chiama Zero Emission Livestock Project ha sviluppato una speciale mascherina da posizionare sul muso dei bovini per catturare l'aria emessa durante, appunto, le eruttazioni e ridurre l'effetto inquinante. In pratica, la mascherina cattura il metano presente nell'emissione di gas dalla bocca e lo ossida, rilasciando nell'atmosfera vapore acqueo e CO2. Ora, ho fatto due rapidi conti, al mondo ci sono circa 1,3 miliardi di mucche, vuoi dargli almeno una mascherina a settimana, una diversa settimana, facciamo 60 miliardi di questi aggeggi, che poi li ho visti sono anche belli grossi, avranno anche qualche congegno dentro, immagino, all'anno da produrre, trasportare, smaltire e farli indossare alle mucche, e tutto questo pur di provare a non chiudere gli allevamenti intensivi. Devo ammettere che ci staremo anche estinguendo, ma lo stiamo facendo con un certo stile. Le mascherine per le mucche per trasformare il metano. Va bene, con ciò io direi che oggi ci possiamo sicuramente salutare qua. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Rassegno, sempre a partire dalle 8 su canali YouTube, Spreaker, Spotify, Italia Cambia, nonché sulla pagina Rassegna Stampa, italiacambia.org. E io come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.